Insieme. O Cristo, salvatore di ogni vita, tu ci vieni sempre incontro, accoglierti nella pace delle notti, nel silenzio dei giorni, nella bellezza della creazione, come nelle ore delle grandi lotte interiori, accoglierti e sapere che tu sarai con noi in ogni situazione, sempre. Allora, ci sediamo. Per forza di cose mi sembra importante fare una piccola sintesi, insomma, abbastanza veloce delle cose che abbiamo detto, non di tutto l'Esodo, ma delle queste 10 parole. Sapete che questi cosiddetti comandamenti, che non si chiamano comandamenti perché non compare da nessuna parte, ma si parla di parole, così parlò Elohim con tutte queste parole, ha due edizioni, una sta qui nel libro dell'Esodo, l'altra nel libro capitolo 5 del Deuteronomio, che è un libro più tardivo. Quali delle due è quella giusta? Perché l'Esodo, almeno nella sua concezione, insomma, intellettuale, cioè di pensiero, è sicuramente più antico rispetto al libro dell'Esodo. Sulla stesura fisica dei libri siamo tutti nel periodo post esilio babilonese, quindi siamo lì. Allora, probabilmente non sono esatte nessuna delle due. Da un punto di vista biblico, gli studiosi tendono sempre a dire che la versione più antica è quella più breve, perché era più facile da memorizzare. Quindi, va bene, questa è l'unica indicazione che si può dare. Diciamo che tutti e due i testi insieme comunque ci danno il contenuto di queste parole. Alcuni comandamenti sono formule molto brevi, per esempio il primo e il sesto, ok, non commettere adulterio, non adulterai, breve, sintetico, o il 7, non uccidere, l'8, il 9, altri sono più lunghi, più dettagliati, più amplificati, vuol dire che sono stati anche più modificati e probabilmente si è aggiunto qualcosa anche dopo. Torniamo appunto all'inizio, e parlò Elohim con tutte queste parole, la prima riga di questi comandamenti non è un comandamento, ma è piuttosto una parola di relazione, cioè uno che inizia a relazionarsi con me, con un popolo, e si presenta: io sono colui che ti ho fatto uscire dalla schiavitù d'Egitto. Ci siamo chiesti su questa frase: chi è Dio per me? Ecco, questa è una domanda. Allora, come Israele dice Dio, il Signore Dio è colui che ci ha fatti uscire dalla schiavitù d'Egitto, quindi dall'angoscia, dalla prova, chi è Dio per me? Che esperienza abbiamo noi di Dio, anche se ci siamo dentro nella fede dal grembo materno, no? Perché insomma, forse più o meno tutti abbiamo sempre creduto, ma chi è Dio per me? Siamo andati a vedere la storia di Giobbe, ok, quest'uomo al quale insomma accade tutto quello che accade di disavventure, di dolori, di sofferenze. Giobbe arriva a dire: io prima Dio lo conoscevo per sentito dire, adesso i miei occhi ti vedono, cioè lui che è nella sofferenza, lui che è nella prova, adesso vede un Dio, scopre un Dio che risponde al grido di Giobbe, che si lascia interrogare da Giobbe, che si lascia accusare da Giobbe. Ricordate gli amici super cattoliconi che vanno da Giobbe e dicono: no, ma quello che ti è accaduto, sai, è perché c'è un progetto, è perché Dio ha un disegno, è perché così, è perché Dio ricava il bene dal male, è perché Dio permette il male. Fanno tutti i ragionamenti che facciamo noi oggi di fronte alle sofferenze della vita. E Giobbe dice: a me questo non interessa, rifiuto un Dio così. E Dio poi gli risponde. In realtà Giobbe non ha una risposta sul perché sono accadute quelle cose, ma incontra Dio. E questo è bello, perché anche il popolo di Israele, quando è che conosce Dio come liberatore? Quando grida. Sapete, Egitto, no? Vuol dire Mitzrayim, in ebraico vuol dire angoscia. Quando tu cominci a gridare, Dio interviene. Perché? Perché Dio è Signore di nome e di fatto, cioè non è uno che fa violenza, non è uno che ti costringe, non è uno che invade il tuo spazio. Dio aspetta che tu gridi a Lui, che tu lo chiami, che tu desideri entrare in relazione con Lui. Va bene? Questa era la premessa, ok? Poi iniziamo con quello che noi chiamiamo il primo comandamento, non avrai altri Elohim sopra il mio volto, cioè non ti farai, poi dice, idolo di nessuna immagine. Quindi il comandamento che riguarda l'unicità di Dio e il rischio dell'idolatria, siamo tutti idolatri, ma in realtà non lo pensiamo e non lo crediamo. Allora siamo andati un po' a scavare, ricordate, abbiamo rivisto quella pagina sempre del libro dell'Esodo dove Dio, dove Mosè è assente e il popolo non cambia religione, non cambia Dio, ma vuole farsi un'immagine di Dio, vuole vedere questo Dio e lo raffigura come un vitello d'oro, simbolo della fertilità, anche della forza. Ci siamo detti che noi abbiamo molte bocche, non solo quella per mangiare, e l'esempio banale è il bambino che piange, quando è piccolo non sai perché piange, perché ha fame, perché vuole essere preso in braccio, perché ha paura, perché ha i dentini che crescono, perché ha fatto un brutto sogno, non lo sappiamo, ha solo il pianto, però lui sa che quel pianto attira l'attenzione, cioè soddisfa una fame di essere abbracciato, coccolato, eccetera, eccetera. Anche noi, seppur grandi, non viviamo se non siamo amati. Se nessuno mi vuole bene, se non ho un ruolo, se non sono riconosciuto per un qualche motivo, è un problema. E allora ci siamo chiesti dove attacchiamo la spina, cioè da dove prendiamo questa energia nella nostra vita. Ecco, e ci siamo anche detti che questa sensazione di fame, di insicurezza che abbiamo nel cuore, è un regalo che Dio ci ha fatto. Noi lo vediamo come un limite, cioè la nostra fragilità, il nostro essere creature non è un limite. C'è quella lettura sbagliata che tutti fanno anche nella catechesi, nelle prediche, forse adesso nelle prediche un po' meno perché magari i preti studiano un po' di più, ma l'idea che se non avevamo peccato saremmo stati eterni, non ci sarebbe stato questo, non ci sarebbe stato quello, questa idea magica della vita non esiste neanche nel racconto. Il problema non è la nostra fragilità, il problema è come risolviamo la fragilità, questo è il problema. Il problema non è che siamo creature, il problema è dove andiamo ad attingere l'energia, la forza, quello che pensiamo ci dia la vita. Allora ecco l'idolo. L'idolo è quella cosa che tu investi di un potere, di un ruolo, pensando di averne la vita. E qui si sviluppa in tanti modi, li elenco solo, l'autolatria, cioè non ho bisogno di Dio, anche chi non crede pensa di non aver bisogno di Dio. Il culto del corpo, no? La salute, cioè il lutto non redento, il non aver superato il lutto, cioè del lutto, la perdita della persona cara, quindi continui a portare la persona continuamente sempre alla tua vita, in altre parole non lo lasci andare. L'oroscopo, i maghi, cioè. E vabbè. Ecco, fra i vari idoli abbiamo detto che un idolo fortissimo è quello che noi abbiamo di noi stessi, di fare le cose perché agli altri fanno piacere. Cioè noi cogliamo le aspettative degli altri, questo fin da bambini, vai bene a scuola, fai bravo a scuola, comportati bene, eccetera, e questo fa contento l'altro, ma diventa un idolo, no? Assumi l'aspetto, fai delle cose per soddisfare le aspettative degli altri, perché non sopporti dei giudizi, di critica, eccetera, no? Questo è un idolo. L'altro idolo è quello di assumere l'aspetto di una ferita, cioè l'altro idolo che può recarsi in noi è questo, che l'idolo assume l'aspetto di una nostra ferita, magari d'infanzia, e quindi tu vai a cercare qualcosa che ti è mancato. Ora, non è sbagliata l'insicurezza, è sbagliata la risposta. Questa nostra insicurezza è in realtà una chiamata a qualcosa di più grande che richiede un'altra risposta. Qui abbiamo nominato Francesco d'Assisi quando ha quel sogno, probabilmente a causa di un delirio di febbre, aveva queste vampate di febbre, se l'era beccate nella prigionia a Perugia quando aveva 18 anni, e quando si rimette in salute e decide di partecipare a questa benedetta spedizione nelle Puglie, per poi da lì avere l'aggancio per andare a fare, per andare in Terra Santa per partecipare alla crociata da militare, ok? Perché poi lui ci andrà, ma non più da militare, e in un modo molto più polemico, a Spoleto ha questo sogno che forse è stato un delirio, ok? In cui lui capisce, no? Chi vuoi servire, il servo, il padrone, cioè capisce che lui sta cercando delle risposte dalla parte sbagliata, quindi molla tutto, torna ad Assisi, gli ti dirà cosa devi fare e lì inizia il periodo di ricerca che dura un bel po' di tempo, ecco, non è stata proprio una cosa così immediata. Ecco, diciamo che l'insicurezza, e questo è anche il sunto del Natale, è una porta attraverso la quale Dio vuole incontrarti, ok? Quindi è quella frase che dice anche nel Vangelo: dall'Egitto ho chiamato mio figlio, cioè dalla fragilità Dio usa, cioè entra nella tua fragilità per incontrarti in maniera anche più disarmata. Vabbè. Secondo comandamento: non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio. Abbiamo detto che pronunciare in realtà è sollevare, non ti solleverai il nome del Signore tuo Dio, quindi non caricarti in vano del nome di Dio, cioè non entrare in una relazione ipocrita con Dio, perché Dio con te è sincero, è vero, tu non essere ipocrito con Lui. Si entra in relazione con Dio solo amando, quindi Lui ci invita a una relazione piena con Lui, ok? E qui abbiamo toccato la vita di Saul, bello, bravo, bellissimo, un pezzo di figliolo, uno dei più belli di Israele, e la differenza con Davide, meno predisposto ad essere un guerriero, più fragile, ne combina di tutti i colori, però Dio sceglie Davide, cioè Davide mantiene comunque, nonostante tutti i disastri che fa, il suo cuore sempre verso Dio, lui va in nome di Dio, anche se da Saul invece non si sente amato da Dio, Davide sì, Davide vede al di là delle cose, insomma, anche quando tocca il fondo nelle varie cose, va bene? E siamo arrivati a quello che noi chiamiamo oggi il terzo, insomma, nella Bibbia ebraica non è il terzo, insomma, lo vedete qui alla vostra destra, ricorda il giorno del sabato per santificarlo, 6 giorni lavorerai e farai tutta la tua opera, e il giorno settimo è sabato per Dio tuo Elohim, non farai alcuna opera tu e tuo figlio e tua figlia, il tuo servo e la tua serva e il tuo bestiame e il tuo ospite oppure straniero che è dentro le tue porte, perché 6 giorni fece Dio i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò nel settimo giorno. Perciò benedisse Dio il giorno del sabato e lo santificò. Allora, di qua avete invece i comandamenti nostri, ricordati di santificare le feste. Ora, questo comandamento è passato troppo di botto, cioè giustamente a indicare noi alla domenica dobbiamo andare a messa, va bene? Ora, non è che non ci stia questo, però questa cosa qua si è talmente svuotata che non ha nessun senso, e se per le nostre più o meno generazioni ha un senso, per chi viene dopo di noi, per i nostri nipoti, i nostri, vabbè, insomma, per i bambini piccoli, questa cosa qua non ha nessuna valenza, e noi questo lo vediamo e ci fa anche soffrire. Forse credo uno dei motivi è anche perché adesso andiamo a vedere. Allora, questo è il primo comandamento dove non c'è un divieto, va bene? Non c'è un non devi fare, ma ricordati, non comincia con un no, ma comincia con un'indicazione positiva. Ricordati del giorno di Sabaot. Questo è il comandamento più lungo di tutti quanti gli altri comandamenti. È il più lungo, molto dettagliato, e questo dice l'importanza del comandamento. Vi dirò anche che ai tempi di Gesù probabilmente era ritenuto questo il comandamento più importante. Quando chiedono a Gesù qual è il primo dei comandamenti, loro probabilmente intendevano questo. Vediamo se Gesù parla del riposo sabbatico. Il più lungo degli altri, il più dettagliato degli altri, quindi il più importante. Nella famosa raffigurazione dei comandamenti sulle due tavole, questo comandamento è un comandamento di cerniera fra la prima tavola, che riguarda i nostri rapporti con Dio, e la seconda tavola, che guarda il rapporto col prossimo. Potremmo dire che il giorno di riposo è il giorno in cui tu ti riposi, cioè in cui tu non sei più protagonista e apri degli spazi in modo che l'altro possa entrarvi, sia l'altro nel senso di prossimo, sia l'altro con la maiuscola. Nel mondo greco il lavoro era esclusivamente per gli schiavi, un uomo libero in quanto libero non lavorava. Nel mondo ebraico è diverso, cioè anche chi non era schiavo lavorava. Quindi da dove nasce l'invenzione del sabato? Chi ha inventato il sabato? Cioè l'interruzione del lavoro, perché questo sarebbe. È la grande novità dell'Antico Testamento. E anche oggi, benché ci siano fatti moltissimi studi sul sabato e sulla sua origine, non si sa ancora effettivamente quale ne sia l'origine. Ci sono delle ipotesi, cioè si è pensato, siccome tutti questi scritti nascono nel contesto di Babilonia, quando la classe più intelligente è deportata a Babilonia, e lì nascono le scritture, lì nasce quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento, anche fisicamente insomma, che attinge e raccoglie racconti passati, ma diciamo l'opera redazionale, l'enciclopedia Agostini, 12 volumi, nasce lì, va bene? Ecco, nasce nell'esilio. Per questo i momenti di esilio sono importanti, per questo la pandemia potrebbe essere un tempo meraviglioso per scrivere una nuova storia, ma non so se siamo stati capaci. Allora, a Babilonia c'era un'ipotesi, nel mese, c'erano 4 giorni fausti e infausti, a seconda delle attività che si facevano, collegati con il ritmo della luna crescente o decrescente. Ma questa spiegazione in realtà non convince nessuno. Perché Dio si riposa? Perché il fare di Dio non esaurisce il suo essere. Dio è di più del suo fare, di più delle sue opere, ed è di più, ed è più che mai Dio nel momento in cui, in un atto di suprema libertà, si riposa. Il riposo di Dio ci fa comprendere che Dio è tale anche se non fa. Questa è una cosa che va anche bene per noi. Anche noi siamo di più delle nostre opere. Tanto è vero che quando uno è paralizzato, è inabile, è malato e non può far niente, la sua vita vale tanto quanto la mia. Non vale di meno perché non fai. Ok? Ecco, quindi siamo di più delle nostre cose. Potremmo dire che questo comandamento forse vorrebbe farci smettere di fare per cominciare ad essere. Anche noi siamo più del nostro fare. Altra notazione, c'è un'assenza, non so se l'avete notata, vistosa. Manca la moglie, manca la donna, c'è la figlia, ma non c'è la moglie. Purtroppo è un'assenza che dipende dal carattere maschilista della cultura che lo ha prodotto, anche se poi ci sarà un comandamento nel quale in qualche maniera la donna verrà messa in una certa evidenza, però, e non soltanto assimilata alla casa o alle cose da fare nella casa. Però è una mancanza questa, dobbiamo dirla. Vi faccio notare solo un po' di differenza. Allora, la versione dell'Esodo è un po' diversa, ricordarsi del giorno del Sabbat per santificarlo, osservare il giorno, vabbè, però siamo là, non farai alcun lavoro, qui si parla del figlio, la figlia, lo schiavo, il servo, il bestiame, siamo lì, va bene? La differenza sta qui, perché? Allora, per l'Esodo, 6 giorni Yahweh ha fatto il cielo e la terra e tutto ciò che è in essi, e si è riposato al 7° giorno, quindi nell'Esodo c'è un riferimento al racconto della creazione, nel Deuteronomio c'è un riferimento alla schiavitù di Egitto, ma che strano, dovrebbe essere il contrario, perché se è più antico l'Esodo, sono appena usciti dalla terra d'Egitto, beh, ci stava meglio sta frase qua, perché ricordati che eri schiavo in Egitto e Yahweh ti ha fatto uscire, ci sei appena uscito, ricordatelo, e invece no, e questo magari stava meglio dalla parte di qua. Invece no, sono così. Comunque diciamo che quello più antico ci riporta alla motivazione del riposo del sabato. Quindi andiamo al primo capitolo della Genesi, cioè la creazione, dove si lega il riposo alle cose che fece Dio in questo racconto. E fu così, e così avvenne. Parto da qua, ecco, non vi rileggo tutto, la creazione, insomma, un po' la conoscete. Siamo al capitolo 1, poi c'è il capitolo 2, capitolo 1, che in realtà, a dirvela tutta, questo capitolo 1 è della stessa epoca del libro del Deuteronomio, cioè è più tardivo, è più antico il capitolo 2, ma non questo pezzo qua, quello che segue dopo. Comunque, vabbè, lasciamo là. Guardate, e così, dice, fu così, e Elohim vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, molto bene. Adesso io sto leggendo qua quella in eretto, ma quella in italiano, insomma, più o meno è simile, insomma, la capite, eh? Ed ecco, molto bene. E fu sera e fu mattina, il sesto giorno. E poi dice che così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro chieste. Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno di ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. Allora, secondo le regole del parallelismo ebraico, compiere tutte le opere compiute e riposarsi funzionano come due sinonimi, cioè hanno lo stesso significato. Ma i traduttori che hanno tradotto dall'ebraico in greco non sembrano averlo capito. Quindi, traducendo, e Dio compì il sesto giorno, viene fuori, e si riposò il settimo. Questo è quello che pensiamo noi. Cioè, Dio lavora fino alle a mezzanotte meno 5 del sesto giorno, scoccata la mezzanotte, va in ferie del settimo giorno. E così noi abbiamo distrutto, completamente distrutto, il sabato. Anche se questa traduzione renderebbe le cose meno strane, ma in questa maniera si sacrifica la ricchezza del testo. Per l'ebraico, infatti, qual è il punto? Che è proprio il fatto che Dio si ritira, che quindi cessa di ogni lavoro, che in questa maniera compie l'opera della creazione, mettendovi un termine definitivo. Senza questo ritirarsi di Dio, la creazione non sarebbe compiuta. È proprio perché Dio si fa da parte che si completa la creazione. Questo ritirarsi, che porta a compimento l'opera di Elohim tramite un'ultima separazione, ha due componenti indissociabili. Da un lato, smettendo di operare, Dio si ferma, mette fine al dispiegamento della propria potenza creatrice, impone un limite alla propria capacità di dominio, dimostrando che domina anch'essa, non è preso solo dalla volontà di fare. Dall'altro lato, manifesta che non vuole riempire tutto, ragion per cui delega il proprio potere agli astri, che determinano giorno e notte e stagioni, e agli umani, chiamati a coltivare e a custodire. In questo modo apre definitivamente a quello che non è lui, uno spazio dal quale lui stesso si assenta. Cioè, Dio non è ovunque, c'è uno spazio in cui Dio si assenta. Mi viene in mente una cosa che spesso racconto ai funerali, tanto per stare in tema. Dicono giustamente i rabbini, la Torah è lunga 6 palme di mano. 2 palme sono di Dio, 2 palme, perché è parola di Dio, 2 palme sono degli uomini, perché le hanno scritte agli uomini, 2 palme sono vuote. C'è un vuoto. Questa idea che Dio giustifichi tutto, faccia tutto, è la causa di tutto. E mi viene il mal di pancia, me l'ha mandato Dio, mi viene il mal di denti, me l'ha mandato Dio, mi viene la diarrea, me l'ha mandata Dio. Beh, cioè, questa idea che lui sia ovunque non corrisponde al racconto della creazione. Ma pensate, tutta l'educazione, Dio ti vede, soprattutto quando vai a votare. Ecco, in tal modo, no, la creazione si compie nell'autonomia del mondo, in particolare dell'umanità, custode del dominio sulla terra. Se il mondo va a distruggersi, la colpa non è di Dio che manda la fine del mondo, ma sono gli umani che rendono invivibile il pianeta. Detta così, banalmente, diciamola banalmente. Le cose non sono quindi terminate, altra idea che la gente ha. Le cose non sono terminate. La fine del testo lo sottolinea, perché letteralmente sarebbe scritto: Elohim si riposò, sentite, ve lo leggo letterale, di tutta l'opera che Elohim aveva creata per fare. Elohim si riposò di tutta l'opera che aveva creata per fare. Cioè, c'è ancora del da fare. Quando ha compiuto tutta la sua opera, ritirandosi, non tutto è ancora fatto. Paradosso di un Dio che, per compiere la sua creazione, non la richiude in una perfezione sterile, ma si arrischia a lasciare punti di sospensione, manifestando di nuovo in questo modo il suo desiderio di non monopolizzare il controllo della propria opera. Non è un burattinaio che controlla ovunque tutto. Agendo così, Elohim prepara fin dall'inizio il terreno adatto all'alleanza con l'umanità, che necessita, perché sia tale, di due libertà. Perché se io ti impongo di amarmi, non sei un uomo, non sei libero, sei uno schiavo. Non posso importi di amarti. Allora ti creo uno spazio di libertà, perché tu possa scegliermi liberamente, non per imposizione, cosa che noi invece non abbiamo ascoltato. Ok? Quindi accettare anche questi limiti per aprire uno spazio alla libertà. Dio li accetta, il suo farsi da parte è il compimento della creazione, quindi non un Dio spione. Pensate, subito dopo racconta la creazione dell'uomo, della donna, chiamati così, meglio Ish, Isha, va bene? Perché va bene, lasciamo là. E poi c'è il peccato, e dopo il peccato Dio interagisce con gli uomini, ma poi sparisce, non è lì a controllare cosa fa Adamo, Eva, eccetera. Non è un Dio in piccione, non è il grande fratello. Quindi, il terzo comandamento è legato alla Genesi. Chiaramente questo racconto è simbolico, certo. Vuole spiegare qualcosa di antropologico. Ora notate, tutti gli altri giorni della creazione Dio dice, e Dio vide che era cosa buona. Quando ha finito di creare tutto, guardò e Dio vide che era cosa molto buona. Tov, sapete la parola, vuol dire buona ma anche bella. Quel molto è importantissimo, perché è la contemplazione di tutta la realtà. Guardare tutto e dire è molto buono, è bello, è molto bello. Ora Dio fa tre atti fondamentali il settimo giorno. Contempla la realtà e dice è tutto molto buono. Aspettate, perché poi, lettura di domenica scorsa, due pagine dopo dice che l'umanità fa schifo e vuole eliminarla. Ok? Cioè, quindi, ok. Quindi, prima cosa, contempla la realtà e dice che tutto è buono. Poi benedice, emette una benedizione sulla realtà, Dio benedisse, e poi dice questo giorno è sacro, cioè consacra questa realtà. Che significano queste cose? Il vero riposo, cioè il vero sabato, è che tu ti fermi e inizi a benedire la tua storia, o inizi a fare qualcosa che ti aiuti a benedire la tua storia. E qui parte il problema: come si fa a benedire la storia? Come si fa a benedire questo schifo di vita, questo schifo di salute, questo schifo di casa, questa situazione insopportabile, questa persona che ha a fianco? Come si fa a benedirla? Questa malattia, questa vecchiaia, questa anzianità, questo problema, questo figlio, come si fa a benedire? E allora abbiamo bisogno di una domenica di evasione, di trasgressione. Perché? Perché dobbiamo vivere la nostra bestemmia contro la storia. Maledetta sta, maledetto sto, maledetto sto lavoro, maledetta sta casa, sono tutte bestemmie. Noi bestemmiamo dalla sera alla mattina. Tutti pensano di bestemmiare perché non offendono il nome santissimo di Dio e della Vergine Maria, ma bestemmiamo la vita. Ah, che schifo, para che vita, para che roba, ma dimmi se sei permesso, dico in dialetto perché viene meglio. Noi dobbiamo vivere la nostra bestemmia contro la storia, che vita di M, e quindi le giovani generazioni vanno a divertirsi, perché il resto della vita fa schifo, e allora bisogna straviarsi. Come faccio a benedire la mia storia? Ci vuole qualcuno che mi introduca allo Shabbat, a questo riposo, qualcuno che mi insegni ad amare la mia storia. Non abbiamo bisogno che qualcuno ce la cambi, questo non succede. Stiamo dicendo che le nostre vite sono buone, sono perfette, ma noi non le sappiamo vivere. Lo Shabbat è imparare a vivere la propria storia, è fermarsi e contemplare la realtà e trovare qualcosa, qualcuno, un'esperienza, una potenza che entri dentro di te e tu possa dalla tristezza passare all'allegria, dalla morte alla vita, dalla maledizione alla benedizione e dire: ecco, tutto è cosa molto buona, tutto quello che io ho è cosa molto buona. Ci sono persone che arrivano alla fine della loro vita e benedicono la vita, ma è difficile. Sono doni grandi. Qualche volta noi familiari ti dico: padre, non si è mai lamentato. Mio papà, mia mamma, non si è mai lamentato. Cioè, non andate a casa, non voglio disturbare, andate a casa, non ho bisogno di niente. Quando si arriva a benedire la propria vita, sono per me lezioni meravigliose che valgono più di tutto il resto, perché noi molto spesso siamo nella maledizione. Però guardate che benedire la vita non vuol dire accontentarsi, non è come uno che si costringe ad essere contento di una cosa che non lo fa contento per niente. Non è il chi si accontenta gode. Vabbè, oppure il mal comune è mezzo baudo. No, cioè, però guarda, casa di là, madonna, guarda che disgrazia. Vabbè, dai, piuttosto che una man sotto il treno, meglio perdere 50 euro. Vabbè, frasi così, no? Non è l'accontentarsi. C'è qualcosa che ti può far passare alla benedizione, che in greco poi si chiama eucaristia, qualcosa che ti possa far passare a benedire Dio, a scoprire che è buono, che la tua storia ha un senso. Oppure continuiamo ad alienarci, a stare incavolati tutta la vita contro la storia, la società che è ingiusta, che non ti dà quello che ti aspetti. Oppure possiamo trovare qualcuno che ti porti alla benedizione. Questo è il comandamento dello Shabbat: introdurre le persone nel riposo, quello vero, quello che è riconciliarsi con la propria storia. Ma noi lo capiamo sta cosa qua. Quando è che tu stai bene? Tu stai bene quando? Stai bene con la tua vita. Il resto lo fai, vabbè, avrai un po' di sonno, lo recuperi, ma quando stiamo bene con la nostra vita, affrontiamo la vita. Nessun uomo conosce il vero riposo finché non si riconcilia con la sua esistenza, e nessuno può riposarsi veramente se non si riconcilia con la sua vita, altrimenti resta sempre una nota stonata. La tristezza, la scontentezza tira di più. Oggi la scontentezza, il malumore vende meglio un esercito di vittime. Cioè, quando a me nessuno mi capisce, no? Abbiamo iniziato da bambini, da molto piccoli. Ci siamo fatti un bel pianto quando eravamo piccoli, perché la mamma non ci capisce, perché dà più ragione ai miei fratelli e giù singhiozzi, perché vogliono più bene agli altri fratelli, non a me. Abbiamo provato il gusto dell'autocompatimento, l'ebbrezza del ruolo della vittima, l'abbiamo imparato da bambini, eh. Questo ora noi pensiamo che queste siano cose che fanno i bambini. Certo che noi non facciamo più il musetto, i capriccetti, queste cose qua. Abbiamo adottato altri metodi, no? tutti quanti, insomma, abbiamo delle dinamiche, siamo più scientifici da adulti. E noi spesso culliamo l'amarezza, stiamo dentro queste situazioni, ci identifichiamo con le vittime, anche a me è capitato così. Amiamo, cioè, la maledizione. San Francesco, per citare un a caso, che è uomo di benedizione, è lui che scrive Laudato si, mi Signore, per Frate Sole, io lo ricordo sempre, l'abbiamo detto tante volte, e non era in un campo di papaveri, in un bel giorno di giugno, con la fioritura della piana di Castelluccio di Norcia, paesaggio meraviglioso, ambientazione meravigliosa, dove Zeffirelli ricostruisce l'Assisi dell'epoca, ma non è così che Francesco scrive Laudato si, mi Signore, per il sole, perché quel cantico delle creature lo finisce fuori in una capanna davanti a San Damiano al buio, con i topi che gli camminavano intorno, gli scarafaggi, ma soprattutto al buio, perché non si è colpito neanche da un minimo raggio di sole, visto che aveva gli occhi malati, pieni di cicatrici, e il raggio di sole era come piantargli uno spillo sull'occhio. Questo provava quando vedeva la luce. Ora tu prova a benedire la luce quando il vedere la luce ti crea un dolore atroce. Bisogna essere arrivati a un'umanità, e questa è la grandezza di Francesco, eh? Non sono i miracoli, è che attira, perché noi vediamo un uomo che ha vissuto tutta la sua vita, le sue fragilità, le sue, anche il carattere, aveva un carattere mica tanto docile, era nato per fare il capo, lo si vede anche dalla scrittura, nato per fare il capo, quindi non voleva stare sotto padrone di nessuno, eppure arriva, no, a scrivere questo, perché la benedizione dipende dall'amore. Entrare nel riposo e dire bene della tua storia, entrare nel riposo e non maledire questi giorni, non maledire questo lavoro, le cose che abbiamo, ma come si fa? Come si fa a dire bene della vita? Si può cominciare a dire bene se cominci a vedere dentro di te chi sei veramente. Dentro di te abita uno che piagnucola continuamente, uno che continuamente si crogiola nella tristezza, uno che sta continuamente a girarsi attorno alle cose che non gli piacciono, a fare continuamente delle proiezioni, continuamente degli schemi, a desiderare cose diverse da quelle che ha: un'altra moglie, un altro corpo, un altro colore di occhi, un'altra salute, un altro figlio, un altro parroco, un altro datore di lavoro, un altro tipo di studio, un altro tipo di professore, di padre, di madre, di amici, di città, di paese, di parrocchia. Un altro, e stiamo continuamente a mormorare. Sapete che la mormorazione è il peccato di Israele, cioè è giudicare Dio. Ma che schifo di vita che mi hai dato! Se mi amassi, mi avresti trattato meglio, perché io, uno che lo amo, lo tratto bene, gli do tutto il comfort necessario. Quando noi mormoriamo, diciamo male della nostra storia, e attenti, ce la prendiamo con Dio, ma in realtà ce l'abbiamo con noi, ma ce l'abbiamo con Dio. Sai, la gente dice: ah, ma io non ce l'ho con Dio, ce l'ho con me stesso. Non è vero. Sì, ce l'hai con te stesso, ma alla fine chi c'è dietro di te? Benedire è riconciliarsi con questa storia, benedire è cominciare a dire che belli che sono questi giorni, che belli saranno i giorni che verranno, ma questo non lo puoi dire. Pensiamo alla vecchiaia. Chi di noi benedice la vecchiaia? Io ogni volta che vado a trovare qualche ammalato esco depresso, perché vedo il mio futuro e penso a questa cosa qua, penso ai miei genitori come sono morti, cosa che tutti pensiamo, pensiamo alla nostra vecchiaia. Come si fa a benedire? Che vedi i limiti, vedi la testa che non funziona più, i ragionamenti, eccetera. Come si fa? Attenzione che non è un benedire romantico. Che bel tramonto! Che bello arrivare alla fine della vita e godersi il tramonto, direbbe Giorgio Gaber. Che bello, che bello, cioè, senza denti, che non vedi, che non senti, che ti trattano da cretino perché dici solo cretinate. Allora la gente dice: beh, al manco che il Signore mi cava a mente, che sarebbe non mi faccia più capire niente, così non mi rendo conto di quello che mi fanno. Vabbè. Non so, qualcuno dice no, spero di non perdere la mente. Allora non lo si può dire per un fatto sentimentale, per quella parte romantica che c'è dentro di me. San Francesco ha detto: benedetto sei tu per fratello fuoco, per sorella luce. Quando viveva uno dei momenti più difficili della sua vita, quando aveva sto pus negli occhi, e allora va a Cortona e provano a cauterizzare queste cicatrici negli occhi col fuoco, col ferro rovente. Sì, la biografia di Francesco dicono che lui non sentì il dolore, ma è vero? Io penso di no. Forse lo sopportò in un certo modo, forse non si arrabbiò di quel dolore, forse lo accettò. Facciamo un altro piccolo passettino, dovremmo farcela, poi ritorno su sta cosa che è importante imparare a benedire, altrimenti non si entra nel riposo, ed è quello che dice il Deuteronomio. Il Deuteronomio, ripeto, l'ho detto prima, non fa riferimento ai giorni della creazione, ma al fatto che tu sei stato schiavo. Ricordati che Dio ti ha fatto uscire con mano potente dall'Egitto, cioè dall'angoscia, dalla schiavitù. Perciò il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il giorno di sabato. Cioè tu puoi entrare nel sabato perché non sei più uno schiavo. Entri nel sabato perché prima eri schiavo e ora non lo sei più. Anzi, addirittura dice che non devi lavorare né tu, né il tuo servo, né la tua famiglia. Un riposo per celebrare, per magnificare, per ricordare questa cosa terribile che tu avevi prima, cioè eri uno schiavo, adesso non lo sei più, perché lo schiavo non si riposa, lavora sempre, mentre uno che non è schiavo può riposare. Il Deuteronomio non parla di cose astratte, parla di cose molto concrete. C'è un racconto ebraico che dice così: c'era un rabbino che aveva dei discepoli e dice loro: per entrare nello Shabbat, nel riposo, dovete avere due vestiti, uno per i sei giorni e l'altro per il giorno dello Shabbat. Due di quei discepoli si mettono a piangere, disperati: Rabbì, noi non abbiamo due vestiti, siamo poveracci, non abbiamo soldi per comprarci un altro vestito. E allora fate così, non è un problema dei due vestiti, il problema è che possiate mettere lo stesso vestito con un cuore libero. Il problema è avere il cuore libero. Detta in un altro modo, Dio ha fatto meno fatica a liberare il popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto che non togliere l'Egitto dal cuore del popolo. L'Egitto è dentro di noi, la schiavitù ce l'abbiamo dentro, non ce l'abbiamo fuori. Quel famoso prete vietnamita, non mi ricordo più cos'era, che poi è stato fatto anche cardinale, Van Thuan mi pare si chiamasse, ha vissuto mezza della sua vita in carcere, doveva in condizioni disumane, con i propri bisogni lì, insomma, col caldo. Lui celebrava la messa con una goccia di vino e un pezzettino, una briciolina di pane, celebrava la messa così per anni. Ma lui è uscito non solo vivo, ma anche non arrabbiato, cioè quantunque fosse in quelle situazioni. Allora, avere un cuore libero, quando la Chiesa parla di schiavitù parla di peccato, quando le Sacre Scritture parlano di schiavitù parlano di peccato. Il problema è come tu vedi uno che pecca, come guardiamo noi il peccatore, come giudichiamo uno che ha peccato, perché Dio uno che pecca non lo vede cattivo. O meglio, lo vede cattivo nel senso di imprigionato, captivus, cioè imprigionato, schiavo, legato, uno che non può sciogliersi da solo. Dio ci vede così, quando cattivi nel senso imprigionati. La parola cattivo vuol dire uno che non può fare in maniera diversa da quella che sta facendo. E allora come ci guarda Dio? Essere schiavi del peccato. C'è un passo del Vangelo di Giovanni che insomma un po' si conosce. In verità vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Che cos'è questo peccato di cui parla Gesù? Attenti, non sono le nostre singole azioni egoiste che facciamo nella vita, legato ai nostri limiti, alle nostre fragilità, alle stagioni della vita. Il peccato di cui parla Gesù è non credere nel Figlio. Questo nel Vangelo di Giovanni, quando si parla di peccato, è questo: non credere nel Figlio. Il Figlio è colui che ci rivela l'amore del Padre e ci rivela che anche noi siamo figli. Quindi il mio peccato radicale è non accettare di essere figlio di Dio, è non accettare per me l'amore del Padre. Questo è il peccato radicale, cioè non sentirmi amato da Lui, non riconoscermi figlio, che è l'origine del peccato. Perché noi, infatti noi molto spesso confessiamo i peccati, ma non confessiamo l'origine del peccato, perché non è facile, non ci si arriva subito. L'origine del peccato è che non ci sentiamo figli di Dio, per cui andiamo a cercarci la vita dove pensiamo di trovarla, quindi vendicandomi, facendo l'arrogante, imponendomi sugli altri, stordendomi con qualche vizio, con qualche fragilità. Cioè, pensiamo, siccome siamo da soli, dobbiamo arrangiarci, cioè non crediamo di essere figli. E il mondo di oggi è così, non crede di essere figlio e quindi pensi di essere il Dio della tua vita e gli altri li tratti tutti come cose, perché se tu sei Dio gli altri devono servirti, eccetera, eccetera. È il peccato radicale, il non sentirci che siamo amati da Dio, il considerare Dio quasi come un antagonista. Ecco allora come si entra nel riposo, l'altro aspetto. Se prima ho detto quando riesci a benedire la tua vita, a benedire la tua vita, l'altro motivo con cui puoi entrare nel riposo è riconoscere il tuo peccato, cioè il fatto che non ci fidiamo di Dio. Ecco perché preghiamo, ecco perché veniamo all'Eucaristia, per dire abbiamo bisogno di te. Ma guardate che è fatica per tutti, perché non è che Dio ci fa i compiti, ci fa le cose, ci porta a spasso in macchina, no, dobbiamo far tutto noi. E quindi pensiamo di avere la vita in mano, di essere da soli, di doverci trovare noi la vita. E questa è l'origine poi di tutto il peccato, parte da qua, i peccati partono da qui, perché non accettiamo il nostro limite. Pensiamo che il nostro limite sia una maledizione e quindi vogliamo superarlo, quindi trasgrediamo. Anche Gesù è stato un trasgressore, ma per fare il bene all'altro, non per fare del bene a se stesso. E qui abbiamo questa pagina famosissima del libro del Coelet: tutto ha il suo momento e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo, c'è un tempo per nascere, un tempo per morire, eccetera, eccetera. Allora, attenti un attimo, se il primo comandamento diceva non avrai altro Dio fuori di me, cioè non ti sbagliare su Dio, su chi devi adorare, a chi devi dare il ruolo di Dio, e il secondo comandamento diceva non prenderai su di te il nome di Dio in maniera banale, cioè non entrare in relazione con Dio mentendo, cioè il secondo comandamento ci dice come puoi incontrare Dio, il primo è chi è Dio, il secondo come puoi incontrare Dio. Questo terzo comandamento dice quando si incontra Dio, quando posso incontrare Dio? Nei ritmi della mia vita. Dio non si può incontrare in una realtà estratta, Dio si incontra nella storia, nel tempo, con una realtà che scandisce la nostra vita. La settimana è un'unità temporale, il tempo, nel tempo tu incontri Dio. Mazza quanto è importante la nostra vita, certo, perché è nel tempo che noi incontriamo Dio, nel tempo. Ci sono alcuni modi di dire, no? Il tempo è denaro, ammazzare il tempo, non so come ammazzare il tempo, perdere tempo. Dio, dice l'autore di questo libro meraviglioso, di un pessimismo incredibile ma estremamente moderno, un giorno forse andremo anche a leggercelo tutto, Dio ci ha messo l'eternità dentro di noi, tu non ti basti mai, non lo sai esprimere, ma sai che c'è. E che cosa hai davanti? Hai un solo giorno. La vita è una sequenza di oggi. L'eternità non è tanto il tempo che non finisce mai, ma è il tempo presente, è l'oggi. Sono venuto a darvi la vita eterna, oggi. Noi abbiamo sta maledetta idea che la vita eterna sia dopo. Il Vangelo di Giovanni è chiarissimo. Oggi, il fatto che sono qui, dice Gesù, è vita eterna. L'oggi. Tra il tempo per il nascere e il tempo per morire, dice quello, c'è il tempo per fare ogni cosa. Ecco, questo brano, sapete, forse è uno dei brani più famosi della Bibbia o del libro di Coelet, è un inno, è scritto come fosse un inno, forse esisteva già questo autore, che non sappiamo chi sia, questo uomo che si fa chiamare Coelet, mette insieme un inno che esisteva già, ha un suo ritmo, assomiglia un po', e fu sera, fu mattina, primo giorno, secondo giorno, fu sera, fu mattina, assomiglia un po' così, è il poema dei sette giorni. Qui invece ci sono 24 tempi riguardanti la vita dell'uomo, 28 formati da 14 coppie. Il primo versetto ha 7 parole, non è casuale, si parte con nascere e morire, poi alla rinfusa espressioni varie. Ci sono 26 verbi e 2 sostantivi, guerra e pace, eccetera. Va bene, questa è una traduzione più letterale. C'è per tutto una data e un punto per ogni intento sotto i cieli. Data, perché zeman in ebraico vuol dire data, è una parola rara che esce nel libro di Ester quando organizzano la festa dove devono uccidere gli ebrei e decidono una data, zeman, ok? Quindi è una data. E invece il punto, punto per nascere, punto per morire, traduce così la parola et, non è il tempo in senso generico, ma è l'inesorabile accadere di un avvenimento, è un luogo di impatto, la fiocina che prende il pesce, l'asteroide che becca il pianeta, un punto di contatto. Ecco perché la traduzione è punto, un punto di contatto. Quindi c'è un tempo, non nel senso del tempo, ma un punto di contatto. Questa raffica di 29 et. Da questo punto di vista il latino forse sarebbe più giusto, perché in latino c'è momentum. Latino deriva da movimentum. Movimentum è più vicino a questo et ebraico. In italiano momento ha perso ogni movimento. Aspetti un momento, te stai mezz'ora. Il momento in italiano non ha movimento, in latino ce l'ha, ok? Aspetti un momento, telefono, no? Traduce quindi punto, che è un luogo grammaticale e geometrico. Grammaticale perché sta fra due frasi, e geometrico perché segna l'intersecazione di due linee, ok? Attraverso un punto che si incontra. E sostanzialmente questo brano che cosa dice? Che hai solo l'oggi da vivere. Perciò quello che è il tempo, se sbagli il tempo sei fuori, se non sei a tempo nell'oggi sei fuori, sei ridicolo. Nel tuo cuore c'è una sapienza che ti dice che tempo è per te, che tempo è per te adesso. Se non segui il tempo perdi il senso delle cose, non vivi ciò che devi vivere, sei in ritardo o sei in anticipo. Hai presente, no? Cioè, quello che pensa sempre cosa farò dopo, o quello che è sempre nei ricordi. Ah, che bello, mi ricordo che a volte il parroco, che bello, bei tempi. Ecco, no. Oppure quello che è sempre sul futuro, quelle cose da fare. Come si fa ad andare a tempo? Ci vuole orecchio, direbbe Iannacci. No, Dio ci ha dato il sabato, senti, che ti dà il ritmo delle cose, ti aiuta a gustare il tempo. Ecco a cosa serve il sabato. Dio ti educa a questo ritmo, a riposo, magari a gustare il tempo, la vita, il vivere, il presente, l'oggi. Dio dice: io sono il presente. Se non vivi il presente non sei più, non hai più gusto. Ecco il Salmo 90: Signore, insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore, cioè acquisteremo un cuore saggio. Quanti giorni abbiamo in mano? Uno. Quello che stiamo vivendo. Il passato è passato, il futuro non c'è ancora, abbiamo il presente. Se ho un giorno, questo me lo gusto e so viverlo pienamente. Se non si conta così, si vive di rimpianti, di rimorsi, ma il passato non c'è più. Oppure i progetti per il futuro e non viviamo l'oggi. Vivi bene l'oggi, vivrai bene anche il domani, perché il domani ti dà già un pane. Questo racconto, non c'è il tempo di leggerlo, perché volevo dirvi qualcosa sulla conclusione, è il racconto della manna. Ricordate che a un certo punto Mosè dice: mi raccomando, consumatela entro il mattino. Qualcuno la tiene lì e va e ci trova i vermi, non è più mangiabile. E poi quando arriva il sabato dice: prendetene per 2 giorni, ok? E solo al sabato prendetene di più, non gli altri giorni, perché gli altri giorni qualcuno che faceva il furbo e anche lì trova questo cibo imputridito. Cioè c'è un pane che Dio ci dà che dura un solo giorno, quello quotidiano, cioè la manna. Questo sarebbe anche un accenno al Padre nostro: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Si può anche progettare ovviamente nella vita, ma questo non deve impedire di vivere il presente. I progetti vanno bene, ma dobbiamo stare anche nel presente, va bene? Allora, dico una cosa e poi andiamo alla preghiera, e siamo perfettamente in orario. La domenica, dico una cosa sulla domenica. La domenica è il luogo, l'Eucaristia è il luogo dove tu vieni a benedire Dio della tua vita. Grazie Signore per quello che ho vissuto, per quello che ho, per la mia vita. Vieni a benedire, cioè vieni a fare Eucaristia, cioè a fare ringraziamento, a ringraziare Dio di quello che sei e a prendere, come dire, ancora una dose dell'amore di Dio per te, perché abbiamo bisogno di quell'amore. Ecco perché veniamo all'Eucaristia. Dopo tu dici: ma no, perché noi veniamo perché Gesù è risorto. Ah, perfetto. Gesù rispetta il sabato, risorge il giorno dopo il sabato. Il giorno di sabato Gesù è morto. Questo vuol dire anche un'altra cosa, che la legge fa morire. Gesù di sabato non fa nulla, quel sabato lì è morto. Cioè la legge, il vivere i precetti in maniera legalista, uccide la vita, non la fa vivere. E se noi viviamo il nostro rapporto con Dio soltanto sul senso del dovere, devo andare a messa, devo pregare, devo fare le opere di misericordia, questo uccide. Infatti Gesù muore nel sabato, poi c'è una risurrezione che avviene il giorno dopo il sabato. Quindi la nostra domenica, a me piace sentirlo dire, ma è giusto, ma è come il sabato. No, anche no, sì e no, sì e no, sì nel senso, se dici di giorno diverso, ok, ma non è la stessa cosa. Noi dobbiamo recuperare il sabato ebraico per capire che abbiamo bisogno di rimetterci a tempo. Come fai a rimetterti a tempo? Devi fermarti. Cioè se uno, so, due ballerini, due pattinatori, uno sbaglia il tempo, non ti pigli più, anche nella musica, fermati e si riparte. Ecco il sabato, un tempo in cui ti fermi per ripartire, ma in quel fermarti lì tu ringrazi Dio di quello che sei, impari a benedire la tua vita, perché la vita è bella, ma non vuol dire che è facile. Noi confondiamo bello con facile. La vita è bella, ma non è facile, e molto spesso le cose belle non sono facili, però vale la pena di farle, di soffrire, perché hanno una loro bellezza, ma non sono facili. Ok? Io spero di... A me ha fatto molto bene recuperare questa dimensione che diamo sempre per scontato, il riposo, il riposo. Allora, quando noi parliamo della morte come riposo, l'eterno riposo donagli il Signore. Noi pensiamo... sonno. È come sulla tomba di chi, non mi ricordo, non so se di Claudio Villa, ma forse no. Non preoccupatevi, era solo sonno, sabe, per prendere in giro la morte, ma non, cioè il riposo è la situazione in cui tu vivi di gratitudine, vivi, cioè scopri di essere amato, di essere stato amato, e quando tu sei amato sei nella gioia, sei nella vita. Quando si parla della vita eterna, l'idea del riposo come fermo, no, è il riposo nel senso che Dio benedice quel giorno lì, quel tempo, è imparare a benedire. Allora forse questa è la vita in Dio, cioè scoprire quanto siamo stati amati e quanto siamo amati. Forse è questo, ecco, se parliamo del riposo. È anche vero che con la preghiera eterno riposo, forse oggi dovremmo cambiarla, perché nessuno credo più la capisce. Tutti pensano sonno e fermo là per secoli, fino a quando qualcuno ti sveglierà. Ora noi chiuderemo con questa preghiera, e con questo anche un po' io più o meno sono riuscito a dirvi tutto, le due o tre cose importanti che volevo dirvi sulla sabato, per poi la volta prossima entrare nel comandamento dei genitori. Vi assicuro che non andremo a parlare dei genitori, parleremo di noi, ok? Perché il comandamento sembra liquidare le due cose, in realtà siamo noi che dobbiamo trovare di che vivere, va bene? Quindi sarà interessante anche quello, va bene. E questa preghiera qua, che adesso faremo insieme, è presa dal testamento di Santa Bernadette. Ora, io ero molto incerto, anni fa l'avevo usata, in questa occasione, parlando di questo comandamento, perché in fondo Bernadette dice: grazie Signore, grazie Madonna, di tutte i disastri che ho avuto nella mia vita. Questa ragazzetta, alta 1,40 m, analfabeta, sofferente d'asma a causa del colera, con una madre alcolizzata, un padre disoccupato che non aveva voglia di lavorare, incriminato, poi assolto, che aveva rubato dei sacchi di farina, a questa quattordicenne che ne dimostrava 10, non aveva nemmeno il ciclo, appare per 18 volte la Vergine Maria, dall'11 febbraio al 16 luglio, nel 58, 1800. La grandezza di questa... Io l'anno scorso ho dovuto stare a riposo, però, e mi sono letto questo volume, che è impegnativo, però non lo dico per... è di Alberto Maggi, è impegnativo, però lui ricostruisce tutta la storia di Bernadette, e su 7 volumi di Laurentin, questo studioso di mariologia che aveva scritto tutta una riflessione sulla vita di Santa Bernadette. Bene, la grandezza di questa ragazzina è di uscire indenne, pensate, da 30.000 interrogatori. Ha tenuto testa a commissari di polizia, vescovi, cardinali, suore invidiose e malvagie. Ma malvagie? Era una ragazza furba, simpatica, piena di humor. Quando era in convento a Nevers, faceva le imitazioni del medico locale e le altre ridevano, era brava a far ridere. È stata dipinta come una ragazza musona, piagnona, che invece era tutto il contrario. Dura di comprendonio, un po' tonta, non aveva memoria, per imparare a leggere e scrivere ci ha messo un sacco di tempo. Quando la interrogano la prima volta non sa neanche che giorno è, e dice che la Madonna è apparsa il giorno del mercato, ma non sapeva i giorni della settimana. Quando le chiedono l'età si imbalbetta, non sa dirla, non conosce niente, va bene? Ma da perfetta montanara era anche una ragazzina concreta, spavalda, sfrontata, capace di farsi sentire e protestare per le ingiustizie. Bernadette vede una Madonna bambina che sorride. Bernadette dice che aveva 9-10 anni, la Madonna, cioè la sua età, ma lei non ne aveva 10, ne aveva 14, ma pensava di averne meno perché non era sviluppata. Vede la Madonna così, 9-10 anni. Quindi la Madonna che c'è a Lourdes è sbagliata. Come lei, ok, era una che aveva la sua età. Quando nella 16ª apparizione la figura della Madonna gli dice di essere l'Immacolata Concezione, lei risponde: ah, allora non sei la Vergine Maria. e va dal parroco dicendo che non è la Madonna ma è l'Immacolata Concezione, lì si inceppa, non sa neanche dire la parola. Il parroco di Lourdes la consiglia di prendere la via della vita consacrata perché la sua vita era diventata impossibile, assediata da migliaia di persone, non poteva uscire per strada, persone che la toccavano, le tagliavano la ciocca dei capelli, portavano via i pezzi di vestito, altri la aggredivano dicendo che era indemoniata. Le congregazioni religiose fanno a botte per averla con loro. Bernadette entra nella congregazione delle suore della Carità di Nevers, dove è vittima di cattiverie, umiliazioni, soprusi. Le consorelle, dopo essersi accanite, con rispetto parlando delle suore, tutte le presenti, dicevano che attraverso la maestra delle novizie era Dio stesso che la crocifiggeva e che loro non erano altro che uno strumento nelle mani di Dio. La madre era invidiosissima, diceva: mi chiedo come mai con tante anime nobili e istruite la Madonna ha scelto proprio te, analfabeta. Le novizie dovevano aprire totalmente il loro cuore alla maestra, ma quando la Madonna in realtà dice a Bernadette, le confida tre segreti, lei non li ha voluti dire a nessuno, e quindi la maestra ce l'aveva morta. Questa maestra delle novizie ha ritardato per 30 anni la causa di beatificazione di Bernadette, perché diceva che finché era lei viva non si sarebbe aperta nessuna causa. Muore a 35 anni Bernadette. Ora, questo suo testamento risente di un cambiamento, cioè a forza di interrogarla, di tutto, capito, l'hanno anche piegata nella sua anima probabilmente, questo è quello che si pensa. Per cui è un testamento che noi oggi facciamo fatica a digerire. Come si fa a benedire Dio del male? Io vorrei che lo leggessimo, lo pregassimo con un altro spirito, cioè dicendo che questa creatura si è anche riconciliata con la sua storia e ha lottato fino alla fine. Quando un cardinale va a trovarla e fa cadere sul zucchetto perché tocchi il corpo di Bernadette, che ormai è in fin di vita, in modo da avere una reliquia, lei neanche sfiora e dico: se la prenda lei quel zucchetto. Cioè, fin punto di morte, non ha svenduto niente sta ragazza, di una durezza da questo punto di vista, perché era già santa prima di morire. E quindi, ecco, i cardinali che andavano lì con rosari fatti, benedetti dal Papa in cambio del suo, cioè, di tutto, ecco, per dire. Quindi noi leggiamo e preghiamo queste parole perché ci fanno anche bene. Si può arrivare nella propria vita a benedire anche le cose difficili. Questo possiamo farlo, a benedire la nostra vita per quella che è. Il sabato ci aiuta a fare questo, a imparare a benedire, va bene? Questo non toglie che poi ci sono delle cose difficili. Ci alziamo in piedi e preghiamolo. Per la miseria di mamma e papà, per la rovina del mulino, per il vino versato, per le pecore rognose, grazie mio Dio. Per la bocca di troppo che ero da sfamare, per i bambini che ho accudito, per le pecore che ho pascolato, grazie. Grazie mio Dio per il procuratore, per i gendarmi, per la parola rude del mio parroco, per i giorni in cui siete venuta, per quelli in cui non siete venuta. Non potrò mai ringraziarvi abbastanza che in cielo. Grazie perché se ci fosse stata una giovane più insignificante di me, non avreste scelto me. Ma per lo schiaffo ricevuto, per le beffe, per gli oltraggi, per coloro che mi hanno presa per pazza, per coloro che mi hanno presa per bugiarda, per coloro che mi hanno presa per interessata, grazie Madonna. Per l'ortografia che non ho mai saputa, per la memoria che non ho mai avuta, per la mia ignoranza e la mia stupidità, grazie. Grazie, grazie, perché se ci fosse stata sulla terra una bambina più stupida di me, avreste scelto quella. Per mia madre morta lontano, per la pena che ebbi quando mio padre, invece di tendere le braccia alla sua piccola Bernadette, mi chiamò Suor Maria Bernarda, grazie Gesù. Sentite quante sofferenze anche affettive ha vissuto, come le viviamo noi, e arriva a benedire non perché è una santa, ma perché è stata capace di leggere la sua storia in maniera diversa. Che il Signore ci accompagni e ci benedica, Lui che è Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie, buonanotte, ci vediamo martedì per chi vuole, per gli altri possono stare a riposo eterno.